Quando viene assegnato il pallone d'oro del 1965 è un momento storico per il calcio, perché per la prima volta viene premiato un giocatore africano. Ufficialmente i giocatori africani non potevano ricevere il premio, perché il pallone d'oro di France Football andava solamente al miglior calciatore europeo. Se non fosse che in questo caso l'africano in questione, benché fosse nato e cresciuto in un paese del continente nero, era in realtà di cittadinanza europea. Si chiamava Eusebio. Era nato in Mozambico, che all'epoca però era ancora una colonia portoghese, nonostante l'Europa avesse già attraversato, negli anni precedenti, la decolonizzazione. Fu il primo africano e quindi anche il primo nero a vincere il pallone d'oro, il titolo di miglior calciatore d'Europa. E quindi fu anche il primo europeo nero a essere riconosciuto come una stella del calcio a livello internazionale. Giocava nel Benfica, una squadra di Lisbona che fino all'inizio degli anni 60 era quasi sconosciuta a livello di grandi club in Europa. Eppure in quel momento il Benfica era la squadra più forte del continente, una delle più forti del mondo, e il Portogallo era il grande paese emergente nel calcio internazionale. Questa è una storia che in realtà abbiamo già raccontato nell'episodio 8, dedicato proprio alle origini del calcio in Portogallo. È però ormai passato qualche anno da quell'episodio, e siccome all'epoca era fuori dalla continuity del nostro podcast, mi sembrava giusto, adesso che siamo arrivati agli anni 60, nella nostra continuity storica, ritirarlo fuori, rifarlo in una nuova edizione e parlare più diffusamente e con maggiore cognizione di causa di cosa fu il calcio nel Portogallo all'epoca del regime fascista di Salazar. Perché sì, in quegli anni il Portogallo era, come la Spagna, ancora sotto un governo fascista. Nel 1926 un colpo di Stato aveva portato i militari al potere. Due anni dopo, António de Oliveira Salazar, un economista, era stato nominato ministro delle finanze. In pochi anni aveva iniziato a ristrutturare il complicato sistema finanziario ed economico del Portogallo. E dal 1932 il suo lavoro fu ritenuto dalla giunta militare talmente buono che venne messo lui a capo del governo e di fatto fu lasciata nelle sue mani tutta la gestione di un complesso regime che lui avrebbe ristrutturato sul modello dell'Italia di Mussolini. L'Estado Novo, lo Stato Nuovo, riforme economiche, conservatorismo, nazionalismo, una triade che sarebbe divenuta popolarissima nella nuova ultradestra europea e che in realtà è stata inventata proprio da Salazar. Deo, patria, famiglia. Dio, patria e famiglia. Rieccoci qui dunque, dopo l'episodio 8, di nuovo a parlare del calcio nel regime portoghese. Io sono Valerio Moggia e questo è Pallonata in Faccia. La dittatura in Portogallo era stata una delle prime dittature fasciste moderne dell'Europa, nata già nel 1932, come abbiamo detto, quindi prima del nazismo, prima della dittatura spagnola nata dopo la guerra civile. Rimase anche il Portogallo fuori dalla seconda guerra mondiale e questo gli permise, subito dopo il conflitto, di rifarsi un nome tra le democrazie liberali anticomuniste. Nel 1949 il Portogallo viene infatti incluso nella NATO, sarà uno dei primi paesi dell'Alleanza Atlantica che gravita attorno agli Stati Uniti. La particolarità del regime portoghese era che, pur essendo di stampo fascista e modellato sull'Italia mussoliniana, in realtà aveva un atteggiamento verso lo sport molto diverso, in particolare verso il calcio. Salazar detestava il calcio. Era un economista che proveniva da una famiglia dell'alta borghesia, aveva ideali conservatori e non apprezzava, anzi disprezzava, la cultura di massa. Lo sport aveva ovviamente un ruolo importante nel regime portoghese. Era una fondamentale risorsa nazionalista. Non a caso, già dal 1936, Salazar aveva fatto istituire la Mocidade Portuguesa, la gioventù portoghese, ovvero un'organizzazione sportiva giovanile, nazionale, statalizzata, che era praticamente l'opera nazionale balilla italiana o anche la Hitlerjugend nella Germania nazista. Ma l'idea di sport, secondo Salazar, era quella di un movimento orientato a far emergere valori di solidarietà, oltre che nazionalisti ovviamente, e non invece a creare divisioni. Per contro il calcio era uno sport che le divisioni le creava e come? Tra i tifosi di una squadra e quelli dell'altra. Era uno sport violento, di conflitto, e per questo non piaceva al regime. L'idea di Salazar era, inoltre, che lo sport dovesse essere al servizio della nazione, e non viceversa, il che vuol dire che banalmente i calciatori non potevano essere professionisti. E questa è un'altra particolarità, perché nell'Italia fascista, come abbiamo visto nell'episodio 21, il calcio era professionistico. Una delle grandi riforme dell'Italia fascista fu la piena professionalizzazione dei calciatori e anche l'istituzione di un nuovo campionato. In Portogallo, invece, si sceglie la via del dilettantismo, molto più simile, paradossalmente, a quella dei paesi dell'Est Europa, come l'Unione Sovietica. Il calcio, in questo paese ai confini occidentali dell'Europa, era arrivato ovviamente attraverso l'alta borghesia inglese, che da sempre era stanziata in Portogallo, specialmente nella zona del nord, quella dell'industria vinicola, quindi della zona di Oporto. Nel 1875 si gioca la prima partita riconosciuta in Portogallo tra squadre di calcio. L'organizza ovviamente uno studente britannico che risiedeva però nel territorio lusitano, Henry Hinton. La curiosità è che questa partita non si gioca nel Portogallo continentale, ma sull'isola di Madeira, quindi molto lontano sulle coste del Marocco, un'isola che è ancora oggi comunque territorio portoghese. Il pallone arriverà sul continente sicuramente nel 1888. Verrà organizzata una partita nei pressi di Lisbona da Guilherme Pinto Basto, uno studente portoghese che era tornato dagli studi in Inghilterra. Quindi ancora una volta l'Inghilterra è l'incubatrice del calcio tra questi giovani dell'alta borghesia europea. I primi club nasceranno proprio a Lisbona, ma anche a Porto, l'altra grande città del nord. Nel 1914 vedremo nascere anche la prima Federcalcio, l'Union Portuguesa de Futebol, UPF. Per quanto popolare nel paese, però, il calcio resterà sempre il secondo sport nazionale dietro al ciclismo. Senza avere l'appoggio del regime, il football, come viene chiamato qua, stesso nome che si usa ovviamente anche in Brasile, dovrà svilupparsi autonomamente, grazie all'impegno di calciatori, allenatori e giornalisti sportivi. Il primo grande momento del calcio portoghese avviene il 28 novembre del 1937, quando la nazionale affronta a Vigo, in Galizia, la selezione spagnola. Ovviamente la selezione spagnola franchista, perché in quel momento, come abbiamo visto nell'episodio 41, la Spagna era divisa da una guerra civile. I migliori giocatori spagnoli, quasi tutti, facevano parte di una nazionale basca che stava girando l'Europa e poi andrà anche in Messico, per raccogliere fondi per la causa repubblicana. Le autorità franchiste, invece, organizzarono una contronazionale che doveva cercare, più che di raccogliere fondi, di imporsi come la vera rappresentante della Spagna nel calcio, solo che all'epoca nessuno dava molto credito a questa squadra, nessuno tranne il Portogallo, che era un regime fascista amico di Francisco Franco. In questa partita, giocata a Vigo in Galizia, quindi in una zona vicina al confine portoghese e in quel momento, tra virgolette, pacificata dai franchisti, il Portogallo si impose in trasferta, quindi, per 2-1. Un match quindi che conferma, sebbene contro una formazione di riserve della Spagna, i passi avanti che sta facendo il calcio nel paese lusitano. E così, nel 1939, si arriva a istituire il primo campionato nazionale. Ed è in questo momento, mentre l'Europa e il mondo sono sull'orlo della Seconda Guerra Mondiale, che Salazar e i suoi gerarchi capiscono il valore propagandistico che il calcio può avere e prendono quindi il controllo della federazione UPF e anche del calciomercato. Saranno le autorità governative a decidere quali giocatori si trasferiranno verso quali squadre. Ancora una volta è un paese fascista, ma il modello di gestione del calcio è molto simile a quello dell'Unione Sovietica. Uno dei modi attraverso cui Salazar controllerà il pallone e inizierà a incentivarlo è la politica degli stadi, che abbiamo già visto praticamente in qualsiasi altro paese, dittatoriale o democratico. Nel 1938 inizia infatti la costruzione dello Stadio Nacional do Jamor, che si troverà a Oeiras, che è vicino Lisbona. Sarà un grande impianto da circa 60.000 posti, pensato come se fosse un anfiteatro dell'antica Grecia, quindi ancora una volta il conservatorismo che ritorna, è ispirato ovviamente, per la parte più moderna, all'Olympiastadion di Berlino, la grande sede delle Olimpiadi naziste. La particolarità è che lo Stadio Nacional sarà solamente l'impianto dove giocherà la nazionale portoghese e non i club. Verrà inaugurato nel 1944 con una grande manifestazione a cui parteciperà in prima persona proprio il dittatore Salazar. In realtà però la politica degli stadi si svilupperà in Portogallo dopo la guerra mondiale e dopo l'entrata nella NATO, quindi nella nuova fase atlantista del Portogallo. Nel 1952 viene ultimato lo stadio das Antas di Oporto, dove gioca il Porto. Nel 1954 lo stadio da Luz di Lisbona, lo stadio della luce, dove gioca il Benfica. E nel 1956 è pronto anche lo stadio Alvalade di Lisbona, dove gioca invece lo Sporting. L'inaugurazione dell'Alvalade è molto importante, anche in questo caso partecipa Salazar, che fa un discorso in cui si riferisce ai portoghesi, ma citando non solo gli abitanti del continente, bensì anche quelli delle colonie. I madeirensi, i capoverdiani, gli angolani, i sautomensi, i mozambicani, gli indiani di Goa e anche gli abitanti di Macao e di Timor-Est. L'impero portoghese, che esiste tra alterne fortune addirittura dal XV secolo, è ancora in piedi e va dalle coste dell'Africa occidentale fino all'estremo oriente. È chiaro però che stiamo parlando di un impero più che altro di facciata. Mantenere le colonie vuole essere un modo per dimostrare al mondo che il Portogallo è forte, è potente ed è prospero. In realtà l'economia portoghese è estremamente fragile, la popolazione è poverissima e le colonie servono veramente a poco in questa economia. Quindi è più che altro una questione di prestigio, specialmente in un'epoca in cui, come abbiamo detto, l'Europa sta decolonizzandosi. La politica colonialista del Portogallo si basa su un concetto inventato in realtà da un brasiliano bianco, Gilberto Freire. Si chiama lusotropicalismo. È l'idea che Freire propone in un suo libro, Casa Grande Senz'ala, del 1933, che in realtà il colonialismo portoghese sia stato molto più buono, più multietnico e assolutamente non razzista rispetto agli altri colonialismi europei. E ovviamente un'idea propagandistica che il regime prende e utilizza per i suoi scopi e che non rispecchia realmente la realtà di un paese che è ancora profondamente razzista, come la maggior parte dei paesi occidentali in quest'epoca e anche purtroppo nel 2024. Ma in un momento in cui le grandi democrazie liberali occidentali come la Francia e il Regno Unito lottano contro i movimenti di decolonizzazione e gli Stati Uniti hanno dei grandi problemi legati alla questione dei diritti umani degli afroamericani, il Portogallo può dire a questi suoi alleati democratici, quindi moralmente più avanti rispetto al regime fascista di Salazar, noi il razzismo non ce l'abbiamo e quindi possiamo tenere le colonie. Quindi in un certo senso chi è più democratico tra noi portoghesi e voi, americani, britannici, francesi? Questa è l'idea che sta attorno alla politica coloniale dei portoghesi. E ovviamente tutto ciò si trasmette anche dallo sport. Il Portogallo adotta una politica di sfruttamento calcistico delle sue colonie. I club lusitani hanno delle succursali nei vari paesi africani, in particolare in Angola e in Mozambico, che sono le due colonie più grosse. Dal 1949 vengono permessi i trasferimenti dalle colonie africane al Portogallo continentale. Il pioniere da questo punto di vista è Guilherme Espírito Santo. È un attaccante del Benfica che gioca in realtà negli anni 30, quindi prima di questa riforma. Il suo vantaggio è che è nato da genitori di São Tomé, in Africa, ma a Lisbona. Dal 1937 è un giocatore della nazionale e sarà anche un giocatore molto importante per la nazionale lusitana. La grande stella, però, si chiama Matateu. Nel 1951 questo giocatore mozambicano attaccante arriva al Belenenses, che è la terza squadra di Lisbona. Nel 1952 esordisce in nazionale e diventa immediatamente la più grande stella del calcio portoghese. Nel 53 e nel 55 vince in entrambe le occasioni il titolo di capocannoniere. Si tratta del primo giocatore nero e africano a diventare capocannoniere di uno dei massimi campionati di calcio in Europa. Sarà lui inoltre a segnare un gol nello storico 3-1 del Portogallo sull'Inghilterra il 22 maggio 1955, che è uno dei grandi momenti del calcio portoghese in cui si capisce che i lusitani in questo momento hanno una squadra importante. E questo verrà confermato il 26 maggio 1957 nelle qualificazioni mondiali in Svezia, nel 3-0 che il Portogallo impartisce all'Italia e di nuovo Matateu sarà in gol. Da un lato abbiamo lo sfruttamento delle colonie e dei suoi figli, anche perché, per dire, i calciatori neri africani in Portogallo saranno sempre pagati mediamente meno rispetto ai loro colleghi bianchi, anche quando sono dei campioni come Matateu. Dall'altro però, il calcio diventa uno strumento di emancipazione per gli afro-lusitani. In Europa non solo possono guadagnare comunque di più di quanto guadagnerebbero vivendo e magari anche giocando a calcio nelle zone d'origine, ma soprattutto possono studiare. Nel 1951 Mario Wilson, che è un difensore mozambicano, lascia dopo solo due stagioni lo Sporting Lisbona per andare a giocare in una squadra molto più piccola, l'Accademica di Coimbra, che ha però il grande vantaggio di essere la squadra dell'università e si iscriverà quindi per studiare e migliorare le sue condizioni dopo la carriera da calciatore, anche perché, ve lo ricordo, stiamo parlando ancora di giocatori non professionisti. La maggior parte dei calciatori africani delle colonie in Portogallo andrà a giocare principalmente nel gruppo desportivo CUF, che è il club della compagnia Union Fabril, ovvero la principale industria chimica statale. Chi va a giocare lì ha anche un impiego come operaio. Sembra di stare parlando ancora del calcio nell'Inghilterra di fine Ottocento, in Portogallo era ancora così. I successi di Matateu faranno da apripista a una nuova generazione di calciatori afro-lusitani di grandissimo successo. Nel 1954 il Benfica acquista il centrocampista Mario Coluna, che diventerà uno dei più importanti calciatori del Portogallo. Nel 58 al Belenense ci arriva Vicente, nel 59 allo Sporting Ilario e infine nel 1960 questo ragazzino diciottenne che arriva dal Mozambico, Eusebio. In breve Eusebio si imporrà come il miglior giocatore portoghese in attività. È un centravanti, è velocissimo, ha una grandissima forza fisica, una tecnica perfetta. Per molti è il corrispettivo europeo di Pelé e diventerà immediatamente un simbolo del regime perché è la dimostrazione plastica della realtà delle teorie lusotropicaliste. Inoltre, Eusebio è l'immagine del perfetto assimilado. È un termine portoghese con cui si identificano quelle persone di origine africana che però si integrano alla perfezione nel sistema razzista portoghese. A differenza di altri calciatori come Mario Coluna, Eusebio non frequenta mai le comunità afro-lusitane in Portogallo. È slegato dalla politica, è slegato dalle sue origini, è coccolato dal regime, guadagna molti soldi, questo va detto, molti più degli altri giocatori neri. È un idolo mediatico. Quando va a fare il servizio militare, le sue foto in divisa vengono pubblicate su tutti i giornali. Quando si sposa, le sue foto sono su tutti i giornali. Diventa necessario per la propaganda in un momento in cui, all'inizio degli anni 60, il Portogallo affronta una crisi politica enorme. Nel 1961 nasce in Angola il Frente de Liberação Nacional do Angola. È il primo movimento di decolonizzazione attivo nelle colonie portoghesi. Il regime non concede la libertà, non concede l'indipendenza e quindi nelle varie colonie, Angola, Mozambico, São Tomé, iniziano a scoppiare dei movimenti di rivolta. È l'inizio di una serie di guerre coloniali che dilagneranno il regime di Salazar e che dureranno fino alla sua caduta nel 1974. In questo momento, in cui i neri, gli africani, si stanno scollando a tutti gli effetti dall'idea del regime, poter utilizzare Eusebio per mostrare al mondo che in realtà va ancora tutto bene, che gli africani sono ancora dalla parte del Portogallo continentale, è importantissimo per la propaganda di Salazar. E il successo di Eusebio non si basa solamente sulle sue capacità individuali, sui tantissimi gol che segna, ma anche sui successi della sua squadra. Il Benfica, all'inizio degli anni 60, vince due volte la Coppa dei Campioni, due volte consecutive. Nel 1961, quando Eusebio ancora sta emergendo e la vera stella è Mario Coluna, e poi nel 62, quando il giovane attaccante mozambicano è già il campione della squadra. Non è solo il Benfica però a imporsi a livello internazionale. Nel 1964 è lo Sporting che conquista la Coppa delle Coppe e a trascinarlo, in questo caso, è un angolano, l'attaccante Mascarenhas. A completare questo momento d'oro del calcio portoghese arriva nel 1966 ai mondiali il grande exploit. Il Portogallo partecipa per la prima volta al torneo e riesce ad arrivare fino al terzo posto. In squadra la nazionale lusitana ha ben 4 giocatori africani, tra cui appunto Coluna ed Eusebio. Al ritorno a Lisbona la squadra verrà accolta come una compagine di eroi. Una grande sfilata per le vie della capitale permetterà ai giocatori di arrivare a incontrare il presidente della Repubblica, Américo Tomás. Inoltre, il presidente della Federcalcio, Justinho Pinheiro Machado, scriverà al ministro della difesa una lettera che è importantissima a livello storico e politico. Machado sostiene, in questa sua lettera, che l'impresa dei mondiali del 66 con il terzo posto è dedicata dalla squadra nazionale a tutti i portoghesi e, cito, specialmente a quelli che nelle nostre province d'Africa si battono per l'integrità e l'onore della patria. I successi internazionali del Portogallo e delle sue squadre di club, però, mostrano anche l'altro volto del regime, quello più oppressivo. Tutte le trasferte internazionali delle squadre lusitane vengono seguite dalla PIDE, la polizia segreta di Salazar, specialmente quando devono andare all'est nelle coppe internazionali. Le amichevoli, invece, sono severamente vietate se bisogna affrontare squadre comuniste. Nel 1965 una sfida del Benfica in Unione Sovietica viene vietata dal regime. I calciatori sono sorvegliati costantemente, specialmente gli africani, perché si teme che alcuni di loro intrattengano rapporti segreti con le organizzazioni indipendentiste nei paesi natali. E c'è anche chi farà una brutta fine. Joaquim Santana, una delle stelle del Benfica appena prima dell'esplosione di Eusebio, si scopre essere legato a un movimento indipendentista in Mozambico e per questo verrà arrestato e torturato, tenuto prigioniero per diversi anni e la sua carriera di fatto si interromperà lì. Il regime, inoltre, proprio per tutelare il tesoro propagandistico che rappresenta Eusebio in un momento di guerra coloniale, ne negherà ripetutamente il trasferimento all'estero. Eusebio viene cercato dal Real Madrid, dall'Inter e dalla Juventus, ma il regime dirà sempre no, il Benfica non può cederlo, non in questo momento. E il campione verrà anche costretto a giocare numerose partite, anche quando non è nelle migliori condizioni atletiche, causandogli quindi diversi problemi di infortuni. Eppure proprio il calcio diventerà un luogo di dissenso. La lotta per il professionismo sarà uno dei grandi argomenti su cui i calciatori metteranno maggiormente sotto accusa il potere politico. Già nel 1950 i calciatori dello Sporting avevano ottenuto dal club uno statuto con diritti speciali. Nel 1960 queste rivendicazioni e la grande crescita del movimento sportivo locale costringeranno il regime a cedere all'approvazione del professionismo. Nel 1969 si verificheranno le prime tensioni sull'onda delle proteste giovanili del 68. Nella Taça da Portugal, cioè la Coppa di Portogallo, l'Accademica di Coimbra, la squadra dell'Università di Coimbra, come abbiamo detto, scenderà in campo in due partite con il lutto al braccio, come forma di protesta contro la repressione dei movimenti giovanili studenteschi contro il regime. Questi movimenti vanno di pari passo con un governo che sta ormai perdendo il controllo che aveva un tempo sulla censura e sulla repressione del dissenso. Nel 1969 Salazar ha avuto un ictus e morirà nel 1970. Da qui in avanti il regime fascista portoghese entrerà in crisi. Nel 1972 verrà istituito il Sindacato dei Calciatori, fondato su iniziativa di Simões, Eusébio e Arthur Jorge. Un piccolo inciso, Arthur Jorge è morto pochi giorni fa, nel febbraio del 2024. Questo sindacato sarà la prima organizzazione di lavoratori ufficialmente riconosciuta in Portogallo. Quindi proprio dal calcio partirà una forma di dissenso che per adesso è appena superficiale, ma che porterà in breve alla caduta del regime. Senza più Salazar, ormai morto, e con le guerre coloniali divenute economicamente e socialmente insostenibili, nel 1974 un gruppo di giovani militari farà un colpo di stato, quello che viene chiamata la rivoluzione dei garofani. Il regime cadrà e lentamente il Portogallo tornerà alla democrazia. Il calcio subirà una battuta d'arresto anche per la fine di una generazione d'oro che aveva portato a grandi successi negli anni 60. Per vedere di nuovo il Portogallo competere seriamente nel calcio internazionale dovremo attendere in realtà gli anni 80. Siamo ormai in chiusura di questo episodio che spero non vi sia sembrato troppo un doppione rispetto a quello di qualche anno fa e spero che comunque anche in questo caso qualche informazione di contesto in più nei confronti tra il calcio fascista italiano, quello in Spagna, quello anche in Unione Sovietica che abbiamo citato possa tornare utile. Se volete scrivermi per darmi conferma o smentita di queste mie supposizioni, potete farlo alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Vi consiglio anche di seguire i vari profili social di questo progetto, e anche lì potete scrivermi se volete, su Facebook @pallonateinfacciablog, su Twitter @pallonatefaccia, su Instagram e Threads @pallonateinfaccia. Il podcast lo trovate su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible e tante altre piattaforme, tutte indicate sul sito che è pallonateinfaccia.com, dove ogni domenica mattina trovate un nuovo articolo sulla storia del calcio e della politica. Se volete aiutare il progetto, io vi consiglierei di lasciare come cosa più semplice, una recensione sulla piattaforma del podcast che seguite più spesso, e poi anche di fare passaparola, sia per il podcast, sia per i profili social, sia per gli articoli. Se poi volete fare qualcosa di più, e se potete, c'è la possibilità di fare una donazione economica via PayPal o via GoFundMe. Anche in questo caso, se andate sul sito pallonatainfaccia.com, trovate indicato come donare sulla sezione Sostenere Pallonate in Faccia. Io ho concluso e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast sulla storia e la politica del calcio. Un saluto a tutti e a tutte.